Videobuco è stato un posto fondamentale, una videoteca a San Lorenzo, è stato aperto per 17 anni all'incirca. Io sono arrivata a Roma nel 1996, settembre-ottobre 1996, da un paese della Puglia, e a me mi hanno messa in collegio dalle suore, quindi ero in un convitto a Piazzale Aldo Moro, dove sono stata 2 anni. E, diciamo, insomma, la vita è stata abbastanza particolare lì. Ho scoperto questo quartiere adiacente al collegio e ho scoperto questo posto meraviglioso dove, quando ho visto per la prima volta la videocassetta del Settimo Sigillo di Bergman, che era uno dei film preferiti di mio padre, all'epoca tra l'altro introvabile perché non c'era Netflix, ovviamente non si potevano scaricare ancora i film. Io mi sono commossa perché ho visto questo film che mio padre amava tantissimo e avrei potuto prenderlo, vederlo, e io non ero mai riuscita a vederlo. Quindi in realtà sono passati pochi anni, però sono tantissimi, no? Perché sono cambiate tante cose. E lì ho conosciuto Dario Calfapietra e Daniele Casolino, che erano gli owner di questo, nonché fondatori di questo posto speciale. Ho conosciuto un sacco di gente, quindi posso sicuramente dire che è un posto che mi ha aiutata a entrare in una società, no? Cioè, io da fuorisede mi sono integrata grazie a un posto come Videobuco, ma io lo posso dire veramente, no? Perché poi ci stanno di mezzo i Bugs, sono andata a sentire le serate di Dario in cui suonava con questa cover band dei Beatles, ho conosciuto i componenti, mi ci sono fidanzata, ho fatto un sacco di cose, uscivamo insieme, continuando a vedere film, poi tutto questo. E io poi, vabbè, ho anche avuto uno scontro con Dario, questa cosa la voglio dire, perché di Dario possiamo dire tante cose belle, possiamo parlare anche della sua inflessibilità in quanto uomo nato sotto il segno della Vergine. Quindi io mi sono presentata in una notte di pioggia lì c'è uno della Vergine, mi sono presentata in una serata di pioggia quasi a chiusura a chiedere un film, però non avevo la carta d'identità, quindi il primo film che volevo affittare da Videobuco io non l'ho avuto questo film, perché non avevo la carta d'identità. Per salvare capre e cavoli gli ho detto: ma io sto dalle suore. E lui mi ha detto: non me ne frega niente che stai dalle suore, te ne torni a casa, la prossima volta vieni con la carta d'identità. Quindi ho preso pioggia all'andata e al ritorno. Questo è stato il mio primo approccio con Videobuco e con Dario Calfapietra. Poi in realtà siamo diventati amici, lui ha fatto questa esperienza berlinese, ci siamo ritrovati dopo la sua esperienza berlinese, stiamo anche collaborando. Lui tiene qui ogni martedì il Radio Dario Live. Però devo dire che Videobuco ha avuto un'importanza nella mia vita, come nella vita di tantissime altre persone, e quindi lascio il palco ai due artefici di questo progetto, Daniele Casolino, applausi, Dario Calfapietra, vediamo cosa ci raccontano.
Clotilde, iMusic School.
Come delle rock star proprio ci ha presentato.
Va bene, benvenuti a questo 2020, quindi alla festa del Covidiobuco. Causa una battuta troppo
sì,
sottile.
Siamo
per
tutti qui
capito.
Insieme, quindi abbiamo fatto questa cosa che invece di Videobuco siamo tutti insieme, quindi siamo conversi qui, e quindi abbiamo fatto Covidiobuco.
Sì, mandiamo la sigla, Daniele.
Titoli che non avete mai osato chiedere.
Noi ce l'hanno chiesto.
Alla riproduzione sulle due cavalli. Un sandalo andaluso. Killing O e muori. Dillinger è morto. 1858 il grande occhio. Sì, Orwell 1984.
Non a caso.
Fino all'ultimo soffio. Ebbo de suffla. Fino all'ultimo respiro. Fino all'ultima speranza. Che ci stanno varie versioni chiaramente. di questi film. Lo zio di America, che è America oggi.
375 era
il... La zia di Tchaikovsky, la madre di Pudovkin, che era un regista, e il titolo era
1061 il codice.
American History, che è American History X.
2822, io mi ricordo tutti i codici.
What We When What.
Questa era 3411.
Dulces, delicatesse.
393.
L'estate di Shurikiru.
2910.
L'uomo con la cinepresa.
1060, facile.
Gaggio Diccio, l'inquilino del quarto piano. Mal dei Primitives.
La testa gira pure, è bellissima.
Attraverso il campo di olive, che è sotto gli ulivi di Abbas. Gosseliani. Maria Brown si è sposata, il matrimonio di Maria Brown, oppure Peggy Sue si è sposata, cioè scegli uno dei due. Qualcuno volò sul nido dell'Aquila, famosissimo.
Ah, i film muti, no? Io ci sento. Non mi ricordo come uscì fuori.
Ah no, sì, era tipo Tempi moderni di Chaplin. E tu gli dici, guarda, è un film muto. No, ah no, io no, ci sento.
Anche i nani sono stati bambini. Anche i nani hanno cominciato da piccoli.
I tulipani, che sarebbe girasoli, la sega nana è bellissimo, la sienaga. E 15 anni fa, quando abbiamo fatto 10 anni, questi film li avrebbero capiti tutti, e che oggi anch'io stento a ricordare a quale film si riferiscano. Ti è piaciuto Lo studente di Praga? È lontano dall'immaginario moderno, cioè è una questione estetica. È un film del 1923, chiaramente questo dice è lontano dall'immaginario odierno. Il grido d'Antonioli. Quante versioni avete di Ambledo?
Però quella prima ti è sfuggita, che ce l'avete l'uno, che mo è uscito il due. Aspetta, questa la devo raccontare. Questo entra, mi fa. Che ce l'avete quel film con Marlon Brando? E io aspettavo che finisse, no, la domanda, e invece no, era finita. Ha fatto, ma quale? Dai, quello famoso. E il bello è che in qualche modo, per esclusione, adesso non mi ricordo più se era Fronte del Porto o Apocalypse Now, mi sembra che era L'ultimo tango a Parigi, cioè in qualche modo ne hanno nominati un po' e gli ho dato quello giusto.
Il ciclo può attendere, è bellissimo. È bellissimo. Perché il cielo donna può attendere di Lubitsch, però probabilmente ha scritto male, quindi ha letto Il ciclo può attendere. L'invasione degli anticorpi, questo è molto covidiano. Porti domani? Sì, io parto domani, quando devo riportare il film.
Montagna incantata di Jodorowsky.
Ho visto il catalogo sul vostro sito, il genere di cui avete più film è altro. Uccellacci e uccelletti. I 100 volti, che è essere John Malkovich. Poi Emir Kusturix, che era amico di Obelix, Asterix e con gli altri.
Avete prima gli anni 20 o 30 tipo Quarto Potere, Ladri di Bicicletta. Meno male che ce le siamo scritte queste cose.
Queste cose, se no le avremmo dimenticate, come forse era meglio fare.
Io non l'avevo manco rilette, le ho mandate così senza neanche sapere.
Io sto leggendo adesso.
Antonio H. di De Sica, Umberto D.
Placido Rizzuto.
Billy Kid, volume 1 e 2.
Billy Kid, finiamo con Tarantino.
Era Kill Bill. E la cosa è che, cioè, noi riusciamo a trovare i film, capito? Cioè, ci chiedevano ste robe e poi noi capivamo, cosa che con internet oggi è un po' più difficile, no? Perché quando persone dicono, ma su internet trovi tutto, sì, ma lo devi sapere cercare, perché se gli chiedi Billy Kid 1 e 2, non so se ti esce fuori Kill Bill. Vabbè, dai, quanti di voi hanno Netflix? Alzate ste mani, che ce frega,
dai,
non
sappiamo
più
video
buco, Bravi. Io non ce l'ho e mi è capitato alcune volte così di trovarmi con qualche amica. Vediamo un film, io un po' imbarazzato, guarda, sì, qualche DVD ce l'ho, però non c'ho tanto, no? DVD, come sei antico. Dico, perché tu... io ho Netflix. Vabbè, dai, tu che sei l'esperto, che cosa vediamo? Dio esperto, insomma, sono un po' arrugginito. Io ora se mi piacerebbe rivedere Barton Fink.
Che?
Barton Fink. E chi è? Ah, Barton Fink, fratello. Vabbè. No, non c'è. Un altro? Cuore selvaggio? No, non c'è. Ah, no, non c'è, vabbè, che c'è? Mi sono visto la trilogia di Batman, non l'avevo mai vista. No, veramente, figa però. Ma vi va di sentire la storia di Videobuco? Alzate le mani, volete sentire la storia di Videobuco veramente? Ma dai, è noiosa. E non ce la siamo neanche preparata.
Era lontano 1995. Nel mese di giugno, a via Tiburtina 20, prima che via degli Equisei, in un negozio di 10 metri quadri, da cui prendemmo il nome di Videobuco, per cui fummo scambiati per film per drogati o film per omosessuali.
Sì, perché in Toscana buco vuol dire omosessuale, non lo sapevamo. Devo fare un prologo però. L'idea di aprire Videobuco a San Lorenzo in realtà è stata perché c'era il problema di dire, ma cioè, noi vogliamo fare un negozio che lavora su tutta Roma, cioè non deve essere una videoteca di quartiere e basta. Quindi qual è il quartiere dove comunque la gente viene a prendere il film e poi lo riporta pure? E si pensò a San Lorenzo perché c'era appunto disfunzioni musicali che c'è stato per ben 25 anni. Siccome io e tanti altri partivamo dai vari dintorni di Roma per andare a disfunzioni musicali per comprare un disco, ho detto se la gente va a San Lorenzo per i dischi, magari ci va anche per i film. Ha funzionato. Funzionato. Solo che il problema era trovare un negozio, no? All'epoca tu ancora non c'eri.
Io non c'ero, l'hai trovato te.
Perché io avevo fatto l'agente immobiliare per Tecnocasa, pensate, no? Che dite, mazza, che schifo. Infatti, che schifo. Però intanto con quei 3-4 mesi che ho lavorato ho venduto un po' di case e mi sono fatto i soldi per aprire Videobuco. Quindi ho fatto praticamente l'agente immobiliare su San Lorenzo, per conto mio, privatamente, e vedo una serranda chiusa, una c'erano un po', senza però nessun cartello, quindi vado dai negozi vicini a chiedere, e tra questi c'era Azelio Corallo, che era un fotografo a via Tiburtina, lo vedrete poi dopo in un video, e gli chiedo che c'era là, insomma, se quel negozio era vuoto o no, e lui mi ha detto, ah sì sì, guarda, la conosco io la proprietaria, quando la vedo glielo dico che tu sei interessato e gli do il tuo numero. E fu così che affittammo quel buco di posto dove appunto l'unico nome che era insomma appropriato era Videobuco. E poi è arrivato Daniele.
E poi sono arrivato io perché tu stai con tuo cugino che doveva metterci
mio
soldi.
Mio cugino.
E il cugino non ci ha messo i soldi e è venuto a chiedere i soldi a me allora, Dario. E io ho detto, va bene, io ero studente di storia del cinema a Dams qui alla Sapienza in quel periodo, e ho detto, mi sembra un'ottima idea, e c'ho anche un'idea in più, mettiamo i film di storia del cinema.
Che io ignoravo.
Che lui ignorava, ma io, avendo l'esame 1 e 2 nel giro di 2 anni e sapendo tutta la fatica che avevo fatto per trovarli e sapendo dove trovarli, ho detto, pigliamo questi. Il problema è che io l'avevo presi da una videoteca che aveva cominciato a raccoglierli ignorando di questa cosa e che poi però si era trovata un sacco di studenti. Io da studente piano piano me li sono comprati tutti, quindi ho desautorato lui come videoteca rifornitrice di studenti e siamo diventati noi, cioè ha fatto un gioco sporchissimo proprio.
Allora lui si occupava della parte storica, no? Tutti quei film appunto dell'esame storia del cinema che io non conoscevo, roba vecchia. E io invece andavo a cercare più le cose indipendenti, quei filmetti, no, sconosciuti. Però la cosa divertente è che il primo anno che avevamo aperto, Daniele mi fa, guarda, io però mi manca un esame all'università, mi devo laureare, quindi devo dare st'esame e poi devo fare la tesi, quindi per 2-3 mesi non vengo. E io, vabbè, Daniele, certo, pesante, però che devi fare? Devi studiare, ci sto io. Però poi alla fine passava con i libri, no? Che andava a studiare all'università, poi passava al Videobuco, eccetera. Allora un giorno entra un uomo del nord, baffi bianchi, un po' alto, mi ricordo, entra tutto infervorato, ah ma questo è... Mi ricordo si affittò il postino,
321.
Bravo, Mazzo. Insomma, prese due film, dico, ma devi fare la tessera, mi dà il documento, io faccio la tessera, e questo poi tutto prende questi film e se ne va, il film in videocassetta, e si scorda la carta d'identità sul bancone. Dopo un po' arriva Daniele con i libri, oh, guarda, ti lascio questi cosi qua, devo andare al bagno, eh. Ritorna e fa, vede, la carta d'identità, fa, ma è questa? Dico, no, un signore che è venuto a affittare i film e si è dimenticato la carta d'identità.
Ma questo è Calderon. Era il mio professore di laurea che era diventato nostro cliente.
E lui cercava di prendere appuntamento con Calderon per parlarci della mia
tesi che stavo scrivendo nel frattempo.
E Calderon veniva al negozio, infatti poi l'ha incontrato al negozio e secondo me t'ha pure agevolato quando hai discusso la tesi. Adesso possiamo dire, sono passati tanti anni.
Guarda, io mi ricordo esattamente questo. Io ho fatto una tesi di 320 pagine, una cosa così, su cinema d'animazione, colonna sonora, sinestesia, roba veramente complessa. Vado lì e c'avevo come assistente, come correlatrice, la Fanara, che io non ho mai visto. E io lì tutto bello vestito da tesi, tutto caruccio, vedo Calderon e la Fanara che parlano fra di loro e la Fanara fa, oh, io questa non l'ho letto proprio. Ah no, vabbè, lui è videobuco. Allora,
già all'epoca, capito, che era proprio.
E quindi presi 108 con una media di esami intorno al 27, quindi cioè 3-4 punti me l'hanno regalati solo perché ero videobuco. Sì.
Vabbè, insomma, sto videobuco era un po' troppo buco, era troppo piccolo, perché effettivamente si stava sporgendo la voce, si riempiva, non c'entravamo proprio là dentro. Quindi 2 anni dopo si libera un negozio più grande dietro l'angolo, noi non c'avamo una lira, e però in qualche modo riusciamo a prendere questo negozio più grande. E io mi ricordo quei 3 mesi sono stati l'inferno, perché erano 3 mesi in cui noi, cioè mi ricordo il proprietario non ci chiese la caparra, però i lavori di ristrutturazione li dovevamo fare noi a carico nostro, e quindi praticamente noi tenevamo aperto quel negozietto a via Tiburtina e in più facevamo i lavori a via degli Equi. Vogliamo leggere qualcosa?
Leggiamo qualcosa, abbiamo fatto, cioè Dario più che altro, perché a me non me vale fa niente come al solito, ha fatto una raccolta di articoli, ci sono anche dei libri che parlano di noi, è una cosa veramente strana, però ha fatto questa raccolta e quindi...
Ho cercato su internet l'altro giorno, perché prima sono andato da mia madre a cercare, a rovistare nelle scatole, no? Ho detto, io mi ricordo che c'erano dei giornali, delle cose che... e stavano sparsi in varie scatole, quindi mi sono dovuti guardare tutti, sono uscite fuori le peggio cose, ricordi pazzeschi. E ho tirato fuori libri, giornali e cose varie. Però ho detto, io mi ricordavo però altre cose. Ho detto, fammi vedere un po' su internet. Allora sono andato sul sito di Repubblica e ho digitato videobuco. Sono usciti fuori 3 articoli così, di cui uno di Marco Lodoli, uno di Stefania Rocca e uno di Elena Stancanelli. Uno dei 3 lo leggiamo stasera. Però intanto cominciamo da... questo che è diario del 2005, scritto da Danilo Chirico. Se qualcuno lo conosce, salutateci.
L'esame? Si fa al videobuco, il posto dei film introvabili. 10 anni di vita e tanti studenti, 3 soci per la microscopica videoteca di San Lorenzo. Con i laureati di Leonardo Pieraccioni ha fatto il boom il suo più recente Pesce innamorato, invece non l'ha visto nessuno. Non sono i risultati del box office ufficiale, ma la classifica dei noleggi di una videoteca romana tanto piccola, un locale di 13 metri quadri da chiamarsi videobuco. Un piccolo caso. Dopo il ciclone, racconta Dario, un romano poco più che trentenne, proprietario con Daniele di videobuco, tutti cercavano il primo film di Pieraccione, lo trovavano solo da noi, con i laureati. Con i laureati abbiamo fatto i soldi, dice Dario. Più di recente è diventato un campione di incassi, l'uomo in più, da quando Paolo Sorrentino è diventato famoso con Le conseguenze dell'amore. Siamo a San Lorenzo, il quartiere dei bombardamenti, che oggi ospita uno strano mix di Roma popolare, locali e studenti fuori sede. È nata qui 10 anni fa Videobuco. Dario, un corso sugli audiovisivi alle spalle, chiama Daniele, studente di cinema, mettono insieme 10 milioni di vecchie lire, chiaramente, e 500 titoli e aprono Videobuco. un posto in cui trovare le nuove tendenze e classici introvabili che servivano agli studenti universitari, dice Dario. Gli studenti, certo, la nostra fortuna, rileva. È stata avere fra i primi tesserati un professore di storia del cinema che ci ha mandato i suoi studenti e oggi lavoriamo con le tre università, una miniera d'oro. Se noleggi i classici, se investi su giovani registi, se hai le filmografie complete degli autori, capita che i tuoi soci diventino 18.000 e non corri il rischio che Blockbuster ti schiacci. Un giorno una ragazza ci ringrazia, ricorda Dario, perché con le nostre cassette aveva superato l'esame. Le teneva in un sacchetto di Blockbuster e noi la guardavamo male e ci disse: scusate, che lavoro lì. E lì non le aveva trovate, così Dario soddisfatto. Siamo diversi, abbiamo resistito quando due videoteche su tre chiudevano. E il fatto che alle sue spalle scorra il monologo di Gianmaria Volontè sulla repressione di Indagine dà alle sue parole un'enfasi particolare. La stessa usata per spiegare a chi cerca il mostro di Benigni, che Videobuco non ha, che i mostri di Risi è assai più bello e che crolla se un ragazzino chiede un videogame. Si mette le mani nei capelli. Sono pentito, dice riferendosi al suo lavoro. Difficile credergli quando indossa una maglia con De Niro che fa la roulette russa e una frase de Lumière: il cinema è un'invenzione senza futuro. La stessa usata da tanti a festa dei 10 anni del buco.
Siamo andati a finire anche sui libri. Questo si chiama San Lorenzo Mi Amor ed è uscito nel 2006. E in riferimento al discorso dei soldi di prima, che abbiamo fatto i soldi, mi pare che qua ci fosse un riferimento. Videobuco, l'oasi del cinema. Per la gioia degli appassionati di cinema che peregrinavano raminghi e tristi per le videoteche della città in cerca di un film decente da poter noleggiare, nel giugno 1995 nasceva Videobuco. Ai cinefili tornò finalmente il sorriso, poiché avevano trovato la loro oasi felice. Qui non si sentivano più dei reietti e nessuno li avrebbe guardati male se avessero avuto l'ardire di chiedere un film di François Truffaut o di Orson Welles. Nel corso del tempo la fama del negozio si è diffusa, aiutando gli studenti a superare gli esami di storia del cinema o salvando gli addetti ai lavori, sceneggiatori, registi, attori, vabbè, che cercavano disperati il film introvabile. Da Videobuco trovi tutto. Questa frase è diventata il passaparola con cui consigliare la videoteca ad amici, colleghi e parenti, con la consapevolezza di fare bella figura. Si è arrivati, insomma, a mitizzare questo negozio tempio dell'home video. Ed oggi le persone si danno gli appuntamenti dicendo: ci vediamo davanti a Videobuco, dando per certo che tutti sanno dov'è. Vi starete dicendo: i gestori avranno fatto i soldi. Ebbene, dopo 10 anni di militanza appassionata dietro al bancone, i proprietari cominciano ad accusare un po' di nausea quando vengono fermati per la strada per chiedere il loro parere su un qualunque film. Rispettateli ed abbiatene cura, sono una specie in via di estinzione. Che frase profetica.
Tornando alla Repubblica e all'articolo di Marco Lodoli, me lo ritrovo qua fra le mani, lo leggo adesso. La casa dei film da ricordare. Leggiamo sui giornali le cronache del Festival di Venezia, recensioni e commenti al film di Berlino e Cannes. Un mondo di immagini particolari, girati da registi, artisti, che poco o nulla hanno a che fare con i filmoni delle multisale. Magari alcune opere, grazie a distributori coraggiosi, riescono a sbarcare in qualche saletta cittadina, non so, al Nuovo Olimpia, al Quattro Fontane, ma spesso è una toccata e fuga, pochi giorni di programmazione, pochissimi spettatori e tanti saluti. Il cosiddetto cinema di qualità subisce mazzate tremende da Batman e dagli Avengers. Si stringe in un angoletto e scompare, senza quasi lasciare traccia. Anche i capolavori del passato rischiano di finire nel dimenticatoio perché l'epoca d'oro dei cineclub è ormai finita e i ragazzi non guardano indietro. E allora come recuperare un film d'autore che abbiamo mancato? Come possiamo fare vedere Sokurov o Kinky Duck, tempestati di stelle dai critici ma poi abbandonati nelle catacombe? L'isoletta dove approdano questi naufraghi, dove riescono a sopravvivere nonostante le onde altissime dei Colossal, è Videobuco in via degli Equi a San Lorenzo, quartiere con una lunga storia di resistenza. dal 95, questo negozietto di pochi metri quadrati, svolge nobilmente il compito di proteggere i deboli dai forti, gli ispirati dai bruti. Qui si può entrare e chiedere film della Nouvelle Vague, del free cinema, del neorealismo italiano, del cinema sovietico, senza essere guardati come matti. Torna a sta frase che erano matti i nostri clienti. I due proprietari ascoltano, scompaiono dietro la porta e riappaiono con in mano il DVD tanto desiderato, come se conoscessero il varco verso il magazzino delle cose belle e perdute. Gli autori più inventivi del cinema presente e passato possono stare tranquille. Forse il mondo li ignora, ma hanno un posticino dove sono amati e chi li vuole li può ritrovare.
Allora, invece un giorno qualcuno mi dice: bello l'articolo che avevano scritto su Metro, detto su Metro, ma dai, non lo sapevo. E me lo procuro, del novembre 2006, e in qualche modo apprendo che l'articolo era stato scritto da un certo Marcello Lardo, che purtroppo stasera non vedo qui, però siamo diventati amici poi dopo, perché non sapevo chi fosse, io lo volevo ringraziare, no? Però non sapevo chi era, cioè lo vedevo che c'era tra i clienti nell'archivio, però non sapevo chi fosse. Finalmente un giorno viene questo a affittare il film, faccio: com'è la tessera? Lardo. Faccio: che, Marcello? Fa: sì. Ah, grazie, perché tu sei quello che ha scritto l'articolo su Metro. Fa: ah sì, io abito qui sopra, abitavo proprio sopra il negozio. E ha scritto questo articolo qua, che nel titolo dice: film introvabile? Al videobuco c'è. Via degli Equi 6, una storia iniziata 13 anni fa, che si snoda attraverso 5.000 titoli tra DVD e VHS, accomunati da un minimo comune denominatore preciso: solo cinema di qualità. È nel segno delle pellicole d'autore, infatti, che il videobuco ha costruito la sua fama tra i cinefili della capitale. E considerando che tra gli aficionados ci sono anche Enrico Ghezzi e Matteo Garrone, verrebbe da dire che l'ha costruita bene. Una sorta di missione, quella di Dario e Daniele, iniziata, come raccontano, perché volevamo raccogliere i film che piacevano a noi e che non trovavamo da nessuna parte. Ora la missione si è estesa e sotto lo sguardo di De Niro, disegnato da Stan, ormai si vendono anche magliette ispirate alla storia che il videobuco racconta ogni giorno, quella del cinema.
Infatti ricordiamo che la nostra insegna la stenzillò, come si dice, stenzillò Stan, che ancora era sconosciuto e forse lo è ancora oggi, però Stan Lex sono due artisti molto conosciuti nel panorama della street art.
Ma non era proprio sconosciuto, Stan, insomma, all'epoca già
si muoveva.
Sì. Siccome prima tu hai nominato la cosa del Festival del Cinema di Venezia. E noi abbiamo avuto un primo collaboratore, chiamiamolo così, un certo Fulvio Baglivi, che era una persona carinissima, buonissima, però incuteva paura ai nostri clienti a volte. Siccome Fulvio purtroppo non può essere qui stasera, ovviamente l'avevamo invitato,
perché
ci ha mandato...
Venezia.
Cosa? Perché sta a Venezia, sta al Festival del Cinema, e ci ha mandato un video messaggio che ha detto: almeno non ci sono di persona, però proiettate questo. E quindi questo è Fulvio Baglivi che saluta da Venezia.
Ciao, io sono 3162, sono Fulvio Baglivi, ma 3162 è il numero della mia tessera di videobuco. Mi spiace molto non essere lì con Dario e Daniele, perché per me videobuco non è stato soltanto un lavoro che ho fatto dal 99 al 2006. Se sono qui alla Mostra del Cinema di Venezia è proprio perché ho lavorato a videobuco e quell'esperienza ha segnato la mia vita anche più dell'università dove studiavo la letteratura. Lavorare con loro mi ha permesso di conoscere San Lorenzo, il quartiere, quindi di conseguenza di conoscere Roma, oltre che chiaramente conoscere un sacco di film, di cinefili. Se vi ricordate, d'estate facevamo uno spacco nel pomeriggio, facevamo dalle 10 alle 14 e poi dalle 16 alle 20:30. Per me era una grossa responsabilità per gli abitanti del negozio. Più tranquillità me l'ha data proprio il giorno in cui sono tornato per aprire il mio buco nel pomeriggio e lo trovo aperto e trovo dietro al bancone la tessera numero 99, Mauro Buco Bellerio, che mi chiamava Ersola perché una volta gli avevo promesso che gli tenevo da parte Iron Man, mi ricordo pure il film, e poi invece non l'avevano riportato e lui però da allora decise di dire Ersola perché lui doveva vedere Iron Man, cosa che capitava spesso con i nostri clienti che, come dire, cercavano quel film in quel momento, non sentivano ragioni. E io gli dico a Mauro: oh Mauro, ma che fai qua? E quello dice: oh Asola, voi siete una banda di rincoglioniti. No, ma perché? Che è successo? In pratica cosa era successo? La mattina la faceva Daniele e con nonchalance era andato via e aveva lasciato il negozio aperto. Mauro Bubu Petrelli passa, capisce che sì, eravamo a volte un po' rincoglioniti, Dario molto meno, perché Dario e Daniele sono una coppia che si completa alla perfezione, come dire, l'uno mette ciò che manca all'altro, e lui era rimasto lì perché altrimenti qualcuno poteva rubare dalla cassa, lui non aveva toccato assolutamente niente, la sua soddisfazione era solo rimanere lì perché era nostro amico e poi dirci che eravamo dei colleghi. E questo vi lascio, vi auguro una buona serata con loro, spero di rivederci presto, poi ciao.
Volevo salutare Mauro dunque gli sia in questo momento. Sì, io ero rincoglionito, io veramente me ne sono andato un giorno senza chiudere la porta di Videobuco, però i nostri clienti ci tenevano talmente tanto a noi che ci facevano da guardiani. Questa è una cosa che mi ha toccato, nel senso, perché ho detto: cazzo, sono proprio rincoglionito.
Lui poi era pure uno che il quartiere lo conosceva bene in tutti i sensi. A proposito di Fulvio,
che l'avete visto, cioè l'avete visto, un no? Bravissimo ragazzo.
Però sembra un black block, insomma, c'è un po' sta cosa. E un giorno entra un tipo che non avevo mai visto, che comincia a girare per il negozio e fa: ah, questo quindi è Videobuco, eh? Così. Certo, ma che gli avete fatto a quello? Dico: prego? Dai, su, che gli avete fatto a quel ragazzo? Dico: non capisco di che cosa sta parlando. Perché l'altra sera sono andato a un locale qui dietro a Piazzale Tiburtino, no? Che c'era la presentazione di un libro. E mi guardava come se io sapessi, ma io non avevo proprio idea di che cosa stesse, a che cosa si stesse riferendo. E dice: c'era la presentazione di questo libro e erano una raccolta di racconti. E a un certo punto sale questo sul palco, perché ognuno leggeva il racconto che aveva scritto, e questo legge il racconto che di questa cosa che gli era successa a Videobuco. E io ho detto: ma davvero, ma come si chiama il libro?
Le notti di San Lorenzo.
Le notti di San Lorenzo. E me lo sono andato a comprare per leggere questa cosa, perché ero curioso. Adesso, con l'interpretazione del maestro Daniele Gasolino, che è diventato un teatrante nel frattempo, e che fategli un applauso, perché Daniele Gasolino è famoso.
Oh, mica è
il Casolino, capito? Conosciuto così ormai. Leggerà questo racconto di Peter D'Angelo che si chiama Arroganza. Vai, Daniele.
Entrando da Videobuco, è una storia vera. Evitare i commessi. Evitarli. Impossibile. Con quell'espressione d'esuberanza da raduni o soci, aci, che gli tracima dagli orifizi meno addetti. Potresti chiedere un consiglio ad un lavandino pur d'evitare i vari Chomsky che vivono di luce propria, emessi dall'elencarvi la vostra assoluta inadeguatezza in ordine alfabetico, per giunta. Il suo rispondere col tono di chi ha preso coscienza dei meccanismi oscuri alla base dei dilemmi universali e degli spostamenti laterali dei cancelli automatici, di chi ha lasciato un'eredità nel cinema iniziatico di quel filone originale che ha inventato le riprese dei palazzi dal retro, di chi è stato doppiatore dei soffritti di Ben-Hur, di chi ha visto e partecipato ai documentari d'approfondimento culturale su Etruschi, un popolo che ci ha insegnato rispetto per le persone con un po' di raucedine. Lui Lui ha compassione di te. Ignifugo alla cultura, vissuto fino a 5 minuti prima di entrare in quella videoteca, tra gli argini del canale di Suez, cibandoti di selvaggina, tonno senza pinne, gialle, e cagando solitario sugli scogli o più semplicemente in un tronco d'albero. Xenofobo di te, acaro, ti scalza a colpi di bignami cinematografici e aforismi degni di riviste tecnico-scientifiche sulla pesca subacquea indossando calzini nuovi. Aspetta, non solo che tu abbia dell'incertezza sulla pronuncia di un regista, avete visto il film di prima, prova a omettere una doppia in Vermüller o in Bresson ed evitando di espirare l'acca nasale in Romer, con l'entusiasmo di un Alka-Seltzer che frigge nell'acqua, fingeranno di non capirvi. Poi ripetuto, si adireranno, impettendosi con l'impegno culturale tipico di Prezzemolo a Mirabilandia e degli autori del Cucciolone. Ti terrai emotivamente sotto il livello al mare di colpi di didascalie e di citazioni fino a, a farsi uscire il sangue dal naso, soddisfatto della tua mancanza di agonismo nel riparare al golpe imprevisto verso la sua esistenza, umiliato, accappandoti di coperte, cerchi di incassare, accumulando nel pancreas. Errore, perché loro rincarano, cercando ancora ad umiliarti al limite dei sensi di colpa. È evidente, ti stanno dicendo: io so forte, so meglio io di te, io ho girato il mondo in slitta trenata dai minorenni del posto, e tu vai a estrarre in maniera cialde calde il ketchup. Questi videotecanti che sanno il codice fiscale, il cap e in che credenza tengono i ceci di tutti i registi, gli addetti ai riavvolgi prolunghe e le comparse, sicuramente tatuati con Morandini nella... mentre sbuccia un mandarino, non fanno altro che ricordarti: basta una persona per farti depennare la biografia di Gandhi. L'odio, imperversa in ogni capillare, in ogni pelo superfluo, vendetta, 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 colpirlo, ferirlo dentro, nell'intimo. Scusi, mi hanno detto che siete la videoteca più fornita di Roma, non dovrei avere problemi a trovare dei film, ce l'avete... La pasta di Sonia? Un attimo che guardo nel computer? No. Freud senza cambio di lenzuola? No. Pezzi d'anice sulla CGL? No. La serie sul divano? No. Avvocati senza momenti di lacità? No. Neanche questo. Ma scusi, non ho mai sentito questi film o documentari. Sono delle co-produzioni umbro-ucraine. Pensavo fosse più forniti. Invece, oltre a Ospetek, Pingitore e le registrazioni delle estrazioni del lotto, avete ben poco. Dovevate vedere la faccia, sorpreso, come un preso di peso e cosparso di antipasti a carrello. Quel che si deve fare, si deve fare.
Un applauso a Daniele, l'ha resa bella sta storia.
Allora, Fulvio però ce l'ha sta cosa, no?
Sì, perché gli aveva chiesto che film ci avete di Malik.
Ah, Malik, ma... poi non glielo tocca. Non gli tocca Malik a Fulvio, a fine proprio.
Ha scelto il regista sbagliato.
È stato sfortunato, ragazzo.
Sì. Comunque, vabbè, mazza che si è arrabbiato di brutto. Invece, un giorno prendo un aereo, non so, andavo da qualche parte, tornavo dalla Spagna, e era la Vueling, e a un certo punto apro e c'era...
Posti dove andare a Roma?
No, neanche. Perché quello ci avrebbe avuto un po' più senso, no? E invece no, c'era questo. The Fantastic Three. What to read, watch and where. È scritto sia in spagnolo che in inglese. E c'è A Film You Must See. Quindi quel For Thrills in Barcelona. Ah, quindi andavo a Barcellona. Cioè, un film che devi vedere per eccitarti a Barcellona. E il titolo è The Passenger, ovvero sia Professione Reporter. E in fondo c'è scritto Recommended by Dario Calfapietra from Videobuco. Via degli Egui, eccetera. Okay, qualcuno mi aveva chiesto sta cosa, ma tipo chissà quando, prima, e me l'ero completamente dimenticato. E mentre stavo in aereo l'ho trovato, un film consigliato da me, per me stesso, grandioso. Vogliamo tornare a parlare di Venezia, visto che ne abbiamo parlato prima, adesso è pure il momento, no? quando tu sei andato a Venezia, Daniele?
Sì, era il 1999 o 2000. Io avevo girato un documentario sul cinema horror italiano degli anni 60 e 70 e a quel tempo andava molto di moda il cinema trash italiano. Infatti avevo girato il documentario perché speravo di farci soldi, mica per altri motivi. E andiamo a Venezia invitati da Marco Giusti che allora faceva Stracult.
Lo fa ancora
Stracult, c'è ancora?
Sì, sì.
Ok. Entriamo in sala di proiezione e padron di questa sessione fuori concorso era Quentin Tarantino, che si vede il mio film, quindi cioè Quentin Tarantino ha visto il mio film e io esco molto orgoglioso di questo insieme a Quentin Tarantino. Nel frattempo si avvicina a noi anche Spike Lee, che stava lì sul lido pure lui, e mentre Lillo e Greg, che allora facevano Le Iene, vengono per intervistare Quentin Tarantino, vengono per fermarlo. Dal fondo vedo due ragazzi che si fermano incantati, imbambolati come se avessero visto la Madonna, guardano e fanno Videobuco! È vero, è tutto vero. Una volta sto in un bagno a, non a Lubiana, ma addirittura in montagna lì in Slovenia, Marieske Toplice si chiamava il paese, non mi ricordo, vado al ristorante, esco dal bagno, uno mi ferma e fa Videobuco! Era una cosa abbastanza ossessiva in quegli anni.
E invece io sono andato una volta alla Festival del Cinema di Roma, ma non c'è Nicola Galogero qua stasera che aveva detto che veniva, mannaggia. Vabbè, lui mi invitava e mi disse guarda che c'è Michael Cimino, portati la maglietta Videobuco. Ho fatto dai, ma no no, portatela, dai che gliela diamo. Dico guarda, ti pare che Michael Cimino la maglietta di Videobuco, e questo qua è Michael Cimino con la maglietta di Videobuco. Beh, insomma, si vede un po' male, però è una foto dell'epoca. Li nominiamo altre star.
Altre star. Una volta capitava molto spesso che a Videobuco ci chiamassero da molte redazioni giornalistiche. Una telefonata che mi ricordo fu dal TG3, un giornalista del TG3 molto impetito che mi chiama e fa salve, sono del TG3. Sì, buonasera. E avrà saputo che è morto il grande regista Andrei Tarkovsky. Sì? E volevo chiederle, scusi, mi sa dire che film ha fatto?
Eravamo stronzetti all'epoca, però che devi fare?
Ci hanno scritto sui libri pure. Sì. Ci hanno pure scritto sui libri. Quindi.
Però qualcuno se lo meritava.
Vabbè, una di queste telefonate è pronto? Pronto, sì? Salve, cercavo il film, non ricordo quale, sinceramente. Per la signora Sofia. Signora Sofia, tessera numero? No, la signora Sofia Loren. Vennero in limousine a prendere questo film. Sofia non è entrata mai nel nostro negozio, però
non
so
che
ho venduto un film a Sofia Loren. Sì, questo.
Io invece un giorno stavo sulla porta perché non c'avevo niente da fare. E quindi stavo lì perché capitava, bello Videobuco, però certe volte il sabato, i peggiori giorni erano il sabato d'estate, no? Quando tutti al mare e tu là così, no? Da solo a giocare, non so a che, perché manco c'era tanto internet all'epoca, e che passavano col gelato, no? Così tutti belli, mano nella mano, col gelato e tu là. Fino alle 8 quando tornavano tutti dal mare e poi chiudevamo alle 9 e mezzo, anziché alle 8 e mezzo perché... Tutti all'ultimo momento si ricordavano dopo che erano tornati, si sono fatti la doccia, si erano messi dopo sole. Ma stasera che facciamo? Poi domani, domenica è chiuso, tutti affitti ai film. Vabbè. Insomma, un giorno, probabilmente uno di questi giorni qua, stavo sulla porta e Via degli Equi, per chi conosce la zona, è a senso unico ad andare su. Cioè si arriva da Via Tiburtina, poi si gira a destra normalmente sparati e si imbocca Via degli Equi. E io vedo una macchina che arriva contromano. Ho detto, ma chi è sto pazzo? Contromano su Via degli Equi. Ho detto, questo, cioè, qui succede la catastrofe. E questo continuava così, camminava pure piano. E io terrorizzato perché cioè, non sapevo se guardare a destra da dove veniva il pazzo o a sinistra se arrivava una macchina e si spiaccicavano l'uno contro l'altro. A un certo punto gira una macchina e ho detto eccola là. Quello contromano sale sul marciapiede dove sta Franco Arvigoletto, per capirci, o forse davanti alla Formula 1, quindi si arrampica sul marciapiede, dico ecco adesso l'ha capito che sta contromano, non so come farà in manovra per tornare indietro e prendere la direzione giusta. No, passa la macchina e questo si rimette di nuovo su Via degli Equi, sempre contromano, e in quel momento lì mi arriva davanti e lo vedo che sta così, che guida così. Era Roberto Benigni. E ho detto eccolo là. Mo memore Roberto Benigni proprio davanti a Videobuco. Già vedo gli articoli dei giornali domani. Frontale, Benigni muore davanti a una videoteca di Roma. E invece si è salvato. E mi immaginavo la scena, capito? Se lo fermava la polizia che gli diceva, però non si fa, Non fa un autografo con mia moglie. No, faccio una foto con mio figlio. Succede a me, a te no, ma se succede a me, mi strappavano la patente, mi sequestravano la macchina e probabilmente mi davano pure 10 anni di galera. A te ti andava bene perché ti è andata sempre bene con queste cose.
Allora ricordo anche quest'altra cosa, che un giorno non trovo più le chiavi della mia macchina.
No, vabbè, dai, questa non la puoi raccontare.
Come non la posso raccontare?
Ma perché non è pertinente, dai.
Come non è pertinente? Perché tu non sai che cosa gli ha detto Manuel.
C'hai ragione, no, è pertinente.
Io non trovo le chiavi della mia macchina. Avevo una Ford Fiesta che quando tu la chiudevi dall'altro sportello, cioè se uscivi dallo sportello di destra e chiudevi con le sicure abbassate, si chiudeva e non entravi più. E quindi ero convinto di aver lasciato le chiavi in macchina.
Però strano, perché a Daniele queste cose non succedono mai. Non so se qualcuno conosce Daniele.
Però siccome la macchina me l'avevano già scassinata 3 volte, sapevo che ormai si apriva molto bene, io entro in negozio, prendo un paio di forbici e scassino la mia macchina.
Intanto che io continuavo a cercare le chiavi sue.
A un certo punto sento una mano sul braccio così, mi giro.
Io esco dal negozio e mi vedo questa scena, queste forbici messe così che penzolano dalla serratura della macchina. Questo enorme
era alto al telefono,
così, e Daniele che sta là, che tira fuori i documenti, e sento questo che fa, sì, ho fermato un signore che stava scassinando la sua macchina, mi puoi verificare questo numero di targa? Ho detto, calma, cioè, vabbè. In quel momento passa il proprietario della pizzeria L'Economica che fa, l'economica. Oh, ciao Daniele! E il poliziotto gli fa, ma che lo conosci? Ma sì, ma questo è Daniele, cioè, con Dario c'hanno una videoteca qua. Ah, ma allora sì, tutto a posto. Vabbè, vada, però non lo faccia più.
No, gli ha detto: no, fermo, questo è Videobuco. Cioè, così gli ha detto. La frase è stata questa. Apposta era.
Questo è Videobuco.
Questo era competente. Oh, fermo, che quello è Videobuco.
Allora, dai, abbiamo quasi finito con queste stupidaggini.
Sì.
Vi siete stancati, ve? Dai, se vi siete stancati, ci fermiamo. Una volta ci arriva una bolletta della corrente proprio esagerata. Cioè, Daniele, ma che ne so, ma insomma, telefoniamo, ma oh, ma c'è sta bolletta e questi, insomma, facciamo tutto un reclamo, non mi ricordo come è andata di preciso, però ci dice l'operatore, fate così, non la pagate fino a che noi non vi mandiamo la bolletta giusta con lo storno aggiornato eccetera, e quindi noi non paghiamo sta bolletta, ci stacchiamo la corrente.
E quindi
che facciamo? Giornata. Lavoriamo al buio. Abbiamo lavorato per, penso, 3 giorni. Ah no, la cosa è che noi avevamo pagato la bolletta, però poi non gli avevamo mandato il fax. Quindi ci hanno staccato la corrente. Pensa se c'avevamo un bar, cioè se scongelava tutto. E Video Buio fu chiamato. Queste sono foto dell'epoca, poi pure al buio, quindi immaginate che non si vede niente. Però così, tanto per dirvi, i clienti venivano, no? Ci guardavano, ridevano, dicevano, ma che è? Uno scherzo, che è? Dico, no, siamo senza corrente, quindi senza computer, e per questo io mi ricordo tutti i numeri dei codici a memoria dei film, no? Perché sennò, ma come glieli davo? Però ancora mi ricordo, sono passati 8 anni, non so come fa. Se qualcuno conosce il modo di attaccarmi una USB e cancellarmi i numeri dei codici dei film dal cervello, faccio spazio per altre cose più importanti.
Ladri di biciclette?
412. Qua vendiamo pure i CD,
Sì.
I poster al buio. Cioè, non ci credo, guarda. cose più assurde. Vabbè. Vuoi leggere quella dei Time Out?
Time Out, pagina 22.
Sì.
Dicembre 2001, 4.000 lire.
Tutto giorno sta barbare con questi giornali del 99, del 2001. Tanto dicono sempre le stesse cose, non è cambiato niente.
Videobuco, tutto il cinema in pochi metri. Un lavoro di antiquario in un buco di 13 metri quadri. Così è nata Videobuco, la videoteca più fornita del quartiere di San Lorenzo, col proposito di trasformare nuovi film Cenerentola in principesse e rispolverare pezzi di storia del cinema, dal muto anni 20-30 ai giorni nostri. Video poco pubblicizzati ma comunque meritevoli di essere visti, pellicole antiche rispolverate in qualche magazzino riempiono di sostanza questo negozio in Via degli Equi, sempre attento ad offrire la filmografia più completa dei vari registi, Peter Greenaway, Stanley Kubrick, Martin Scorsese per citarne alcuni. E tra le scelte di coraggio l'esclusione dei film porno, che sono spesso per le videoteche un'importante fonte di incasso. Quello che abbiamo fatto, dice Dario Calfapietra, cotitolare del negozio, è stato concentrare qui quelle nicchie di pubblico che vengono escluse dalle videoteche normali. Chi cerca un film di Bergman difficilmente lo troverà in una videoteca tipica. Da noi invece potrà noleggiare una quindicina di film di questo regista. Molti studenti universitari gravitano intorno a Videobuco. Abbiamo dovuto adeguarci e reperire film, continua Dario, che erano nel programma di esame. Pensando a tre titoli di pellicole che difficilmente si troverebbero in un'altra videoteca, Dario risponde: La Capagira di Alessandro Piva, un film dello scorso anno in pugliese con i sottotitoli in italiano. Molti studenti pugliese volevano vederli. Lo stesso attore che era stato qui si è sorpreso di averlo trovato. Altre rarità, Videodrome di David Cronenberg, film horror dell'85 e Betty Blue di Jean-Jacques Benet. Love Story anni 80, Videobuco, Via degli Equi 6, telefono 06 4941 339.
Allora, l'ultimo aneddoto e poi vi lasciamo un video. A proposito di studenti che salvavamo, eccetera, questo è stato gli ultimi anni. Entrano queste due ragazzine studentesse e mi fanno: è questa la videoteca di San Lorenzo? Dico sì. E senti, no, ce l'avete sto film qui, eh? No. Ah, no? No. E quest'altro? No. Ma non controlla? Lo so, non ce l'abbiamo. Questo aspetta, questo sì. Ah, questo sì. Allora, aspetti, eh. Senti, quest'altro, insomma, mi legge una serie di titoli. Oh, e non ce l'avevamo. Sembrava fatta apposta. E lei fa: ma scusi, ma è questa la videoteca, quella famosa di San Lorenzo che c'ha i film, quelli strani, quelli rari? Sì. Ma non ce l'avete sti film? Ho detto: oh, no. E noi adesso come facciamo? Con aria come di... cioè, io che ne so. Cioè, mi spiace, però. Cioè, ma qui... sull'ordine di studi c'è scritto di venire da voi. Dico: sull'ordine degli studi c'è scritto di venire da voi. Ma che stai, che dici? Dico: ma me lo fai vedere per favore? Ed era l'Università di Roma 3 che sull'ordine degli studi ci aveva messo la lista dei film e in fondo questi film li trovate da Videobuco, così, no? Senza interpellare i proprietari per sapere ma ce l'avete. Queste si erano offese, ci sono rimaste male, però vabbè. Grazie. Grazie che siete venuti qui stasera.
Vi lasciamo con 10 minuti di video reportage su quanto più. Vi abbiamo raccontato.
Sì, più o meno questo è un video che noi abbiamo fatto nel 2005, abbiamo messo insieme nel 2005, poi l'ho un po' ritoccato, quando facemmo la festa dei 10 anni di Videobuco, alcuni di voi c'erano, quindi raccontiamo un po' di cose, eravamo un po' più giovani, non so se eravamo più belli, però eravamo più giovani, quello sicuramente. Basta. Ah, giusto una nota, alla fine dice, non so quanti clienti dice, però in realtà alla fine noi eravamo arrivati a 26.000, non ci stanno tutti qua ovviamente, però voi siete una bella rappresentanza di quei 26.000 e grazie veramente non solo per quello che avete fatto per far diventare Videobuco quello che è diventato, perché noi ci abbiamo messo il posto, ci abbiamo messo i film, e vabbè, però è chiaro che senza... senza tutti voi che venivate a farvi la tessera, e soprattutto che ancora vi ricordate, ancora ci dimostrate l'affetto, insomma, essendo qui o a me mi fermano per strada o ci incontrano e via dicendo. Grazie, fa bene proprio all'anima.
Perché Vito Buco siete voi.